Com'è andata questi giorni?
Beh, direi bene. Abbiamo sentito molte voci, molte opinioni. Diciamo, soprattutto abbiamo avuto tanti interlocutori che ci hanno detto le ragioni della necessità di avere una politica economica per lo sviluppo che oggi nel nostro paese non c'è.
Cominciamo però a parlare prima della CGIL, poi arriviamo alla politica di sviluppo. Io sono contrario al sindacato unico, ma lei ce la fa in 100 secondi a dirmi perché i giovani dovrebbero credere nel sindacato, in particolare nella CGIL?
I giovani potrebbero credere nel sindacato se noi ci mettiamo a fare una contrattazione che li comprenda, che dia anche a loro dei diritti che gli sono stati in questi anni tolti e sottratti, se gli permettiamo di identificare una condizione collettiva e non dell'ognuno per sé, se facciamo quelle cose che ci stiamo proponendo a partire dalla contrattazione inclusiva e dall'idea che i diritti sono universali e non possono essere collegati solo alla tipologia contrattuale.
Ma il diritto dei giovani, quelli che non hanno ancora il lavoro oggi, però sa perché gli ho chiesto e gli ho fatto questa domanda? Ascolti quello che mi ha scritto un ragazzo di valore, dice: i sindacati non mi interessano perché non hanno fatto nulla per me. È vero che non avete fatto niente per lui e per i tanti come lui?
No, credo che un'affermazione così non sia giusta. Che potevamo fare di più non c'è nessun dubbio, poteva di far di più il paese, non solo, come dire, è un po' comodo dire che è il sindacato che non ha fatto, come se tutti gli altri invece avessero quotidianamente tenuto in conto i giovani, anzi molti hanno usato i giovani per sottrarre magari condizioni a chi era già al lavoro senza trasferire nulla ai giovani. Però vorrei dire a quel giovane innanzitutto che il sindacato non è un ente astratto. Il sindacato sono i lavoratori e le lavoratrici che si iscrivono, che fanno i delegati, che fanno materialmente e concretamente delle cose tutti i giorni, mentre invece c'è questa continua rappresentazione come se il sindacato fosse un luogo misterioso che nulla ha a che fare con la vita quotidiana e la condizione delle persone. Forse magari a un po' di giovani bisognerebbe dirgli, come molti fanno, di mettersi in gioco come delegati, come rappresentanti di altri lavoratori, come rappresentanti di se stessi. Bisogna anche dirgli però che se qualcuno di noi, della mia generazione o delle generazioni che ci sono, non gli danno spazio, forse bisogna che un po' di noi si comincino a far da parte perché loro abbiano davvero la possibilità di rappresentare il lavoro.
Bene, segretario, continuiamo ancora un pochettino con quello che lei ha chiamato la rappresentazione. È un dato di fatto che diciamo più della metà dei vostri iscritti sono pensionati, e lo dico con molto rispetto. Molti sono lavoratori pubblici. Le tutele di chi il lavoro ce le ha, avete fatto il sindacato e non le mollate. Non le viene il dubbio che Di Vittorio potrebbe rimproverarla? Fate qualcosa per chi è fuori, oltre che chiedergli di venire a lavorare, di venire a fare, di farsi sentire e vedere nel sindacato. Fate qualcosa per i tanti giovani italiani che a volte sono costretti veramente ad andarsene, magari anche perché i troppi tutelati impediscono a loro di entrare nel mercato del lavoro.
Diavo, per ordine, ne ha dette tante in fila. Io ho un grande rispetto dei nostri iscritti al sindacato pensionati, mi ricordo sempre che quelli sono quelli che hanno ricostruito questo paese dopo la guerra, che hanno costruito le grandi tutele del lavoro, che hanno conquistato il sistema previdenziale. Mi ricordo anche che sono quelli che pagano le tasse fino all'ultimo centesimo, cosa che non è sempre detta in questo paese. Poi penso che non si può chiedere, ovviamente non sarebbe giusto chiedere ai pensionati di essere loro che fanno la politica dei lavoratori attivi, quella bisogna chiederla alle categorie. Tra i tanti luoghi comuni, noi siamo assolutamente orgogliosi di avere una grande categoria di lavoratori pubblici. La nostra prima categoria per iscritti però è la FILCAMS, cioè la categoria più giovane dei lavoratori che hanno la maggiore condizione di precarietà, che hanno la sfida quotidiana di costruire ogni volta la possibilità di fare sindacato in tanti luoghi. Quindi rivendico anche il fatto che ogni tanto si continua con questa rappresentazione che non è quella vera e non è quella giusta. Di Vittorio ci rimprovererebbe, sì, sono assolutamente d'accordo, esattamente come fece nel 55 dopo la sconfitta alla Fiat, direbbe: non avete capito, avete continuato a contrattare per una parte e non siete riusciti invece a contrattare per tutti coloro che intorno a quelle aziende ruotavano ma non erano visibili. È la ragione della nostra discussione, ci abbiamo fatto un congresso sopra, quindi non è che non l'abbiamo affrontato, per cui bisognerebbe avere tra di noi dei vincoli. Uno dei vincoli è: non può esserci nessuna avvertenza di appalto che è lasciata da sola. Se c'è un'azienda di appalto che sta facendo un'avvertenza, i lavoratori di quell'azienda che sta dando l'appalto dovrebbero essere insieme a loro a difendere quei lavoratori e quelle condizioni. La seconda vincolo che dovremmo avere tra di noi è quello che se ci sono dei lavoratori che sono con forme contrattuali varie, da una collaborazione a un voucher, perché ne abbiamo, continuiamo ad averne un'infinità, che ruotano intorno a quello stesso ciclo produttivo, se si fa un'avvertenza aziendale bisogna pensare anche a loro e dare delle risposte anche loro. Forse è un modo per tradurre una cosa che diciamo un po' criptica, che è contrattazione inclusiva, perché bisogna vedere gli errori, ma soprattutto bisogna domandare cosa si fa per correggere quegli errori.
No, io l'ho seguita nel ragionamento e credo che, metto un'altra domanda, però proprio seguendola mi viene da farne questa. Entrare nelle vertenze è importante, questo è il mestiere del sindacato, ma se continuate a giocare in difesa e non passate all'attacco, non c'è il rischio solo che aumentino le vertenze e che queste vertenze si chiudano male?
Ma guardi, è uno strano modo di affrontare il problema, perché quando attacchiamo il governo perché sbaglia le leggi delega sul lavoro non siamo moderni, se diciamo che invece affrontiamo questo tema includendo nella contrattazione non siamo abbastanza all'attacco. Proviamo a metterci d'accordo.
Senta,
noi dobbiamo contrastare il Job Act da una parte, dobbiamo continuare l'iniziativa generale, ma le persone si riconoscono in noi, si iscrivono, ci danno una delega, eleggono i loro delegati, a partire dal fatto che nel loro luogo di lavoro materialmente cambi le loro condizioni. E allora il problema che noi abbiamo è che oltre a quelli che vediamo concretamente, quelli per cui se diciamo un'ora di assemblea vengono perché sono i lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato di quell'azienda, dobbiamo saper vedere e interloquire anche con gli altri. Poi una sfida anche alle nostre controparti, così capiremo se, come dicono loro, hanno delle esigenze organizzative o come, se pensiamo noi, si utilizzano quelle forme contrattuali per spendere meno e sfruttare di più i lavoratori.
Senta, il saldo occupazionale del Job Act di aprile è positivo. Io personalmente è positivo per 200.000. Per quanto mi riguarda, io credo che è difficile creare lavoro se l'economia non riparte. E questa economia è uscita dalla crisi ma non è ancora ripartita per davvero. Comunque, un piccolo segnale indubbiamente positivo c'è stato. Vuol dire che il Job Act funziona, che la CGIL ha sbagliato?
Non credo che sia possibile convincere la CGIL di avere sbagliato. Siamo profondamente convinti che quella legge è sbagliata e non è lo strumento che serve. Peraltro continuiamo anche a pensare che quelle assunzioni sono figlie non dell'aver tolto dei diritti ai lavoratori, ma di avere finanziato una decontribuzione in modo così significativo, e la controprova ce l'abbiamo: crolla l'apprendistato, cioè crolla l'altra forma di lavoro che ci aveva un significativo risparmio contributivo, ma non sufficiente a competere col risparmio contributivo che dà la legge di stabilità. Dopodiché vorrei anche qui sfatare: se ci sono delle assunzioni e le persone trovano lavoro, noi siamo i primi a festeggiare, non abbiamo nessun rancore. Ciò che crediamo che sia sbagliato è fare un racconto del nostro paese che quei posti di lavoro sono figli dell'abolizione dell'articolo 18. Quei posti di lavoro sono figli di una lunga stagione di non assunzione, sono per fortuna alcune trasformazioni da lavoro precario, sono ampiamente finanziate, sono purtroppo troppo poche per dire che siamo davvero di fronte a un'inversione di tendenza.
Guardi, io ovviamente non sono d'accordo con questo suo ragionamento, però le voglio dire, ascoltandola, non teme che alla fine le sue osservazioni possano, non dico che lo siano, ma possano apparire esclusivamente ideologiche?
A parte che a furia di dire che non ci vogliono le ideologie siamo diventati un paese senza valori, quindi forse se ogni tanto alcune dichiarazioni hanno un senso valoriale, non va così male. Poi vorrei dire,
ma il primo valore è il lavoro, o sbaglio?
Appunto, perché il primo valore è il lavoro. Ma come faccio io a noi viene rimproverato che non ci occupiamo dei disoccupati. I disoccupati dichiarati sono 3 milioni in questo paese. Con molta fatica noi cerchiamo di occuparcene, ma come faccio a dirgli che siamo, che è tutto risolto, va tutto bene, quando quelli continuano a essere milioni di persone che hanno alle spalle la disoccupazione da lungo periodo e che non vedono prospettive? E perché si è instaurata questa idea che se provi a dire c'hai un risultato ma non basta, bisogna mettere in moto altre cose, sei chissà quale terribile minaccia del buon umore? Ma se tutti applaudono contenti, questo paese va a rotoli invece di trovare le soluzioni. Senta, per la
parliamo
prospettiva.
Abbiamo detto che dobbiamo parlare di lavoro, no?
Esatto.
Abbiamo parlato anche di quello che è successo nelle fabbriche italiane, abbiamo parlato dell'articolo 18. In Fiat con la FIOM la guerra è stata dura. Marchionne con il suo metodo e il suo è tornato ad assumere, visto che parlavamo di lavoro, in Italia al sud. Fa male, segretario?
Ovviamente nessuna azienda che assume fa male. Vorrei però dire che una delle ragioni per cui Marchionne è tornato ad assumere nel nostro paese, a fare nuovi modelli, è perché c'è il presidente di un grande paese che sta al di là dell'Atlantico, che si chiama Obama, che ha finanziato l'operazione di risanamento e di salvataggio della Chrysler, gli ha proposto dei vincoli sul piano degli investimenti e dei nuovi modelli, e quindi ha fatto quell'operazione che ahimè il nostro governo invece non fa, di avere un'idea di politica industriale e di proporre vincoli alle imprese rispetto
alla
politica
industriale. Allora rimaniamo sul tema e parliamo di politica industriale. La Fiat è tornata a vendere.
E meno male.
È arrivata una Jeep che si vende. È un peccato? Anche questo è un errore?
No, appena detto meno male. Noi non pensiamo affatto che sia un errore. C'è una strana idea.
Allora,
l'idea
perché?
Che se uno critica il fatto che la Fiat abbia voluto escludere il nostro sindacato, e continueremo a criticarlo e continuiamo a pensare che sia un errore, e l'andamento delle elezioni degli RLS dimostrano che anche i lavoratori pensano che sia un errore e votano la FIOM CGIL, se uno critica questa cosa non è che pensa che si sta augurando il fallimento della Fiat. Io non mi auguro il fallimento di nessuna azienda. Il mio problema è che in 7 anni di crisi un quarto dell'apparato produttivo di questo paese ha chiuso. Questo è il mio problema, e la cosa che continuiamo a dire è che non capisco perché si continua a pensare che si deve agire sul mercato del lavoro e non che bisogna agire sul piano di quali politiche si fanno per creare del nuovo lavoro.
Adesso ci veniamo.
Questo
anche
è il tema.
Comunque, segretario, la seguo.
Però se lei vuole sostenere la tesi che c'ha ragione Marchionne, che è il modello autoritario di impresa,
so
quello che ha risultato,
ha ripreso a produrre,
posso farle tanti esempi di imprese che non sono
fatto
fatte
così. Politica industriale e
l'ha fatta Obama,
a farla in
insisto,
Italia.
Insisto, l'ha fatta innanzitutto Obama.
L'ha fatta innanzitutto
Obama,
sì,
che gli
bene.
Ha chiesto e gli ha proposto dei vincoli, e io vorrei un paese in cui le cose che fa Obama le facciamo anche noi.
Senta, lei ha detto una cosa molto importante che tra l'altro io ripeto spesso, che l'Italia ha perso dall'inizio della crisi ad oggi un quarto della produzione industriale, e la cosa con cui facciamo i conti tutti i giorni è che verifichiamo sul campo quanto di questi 3/4 sono destinati a sopravvivere. Quando parliamo che abbiamo perso 9-10 punti di PIL, ci dimentichiamo ad esempio che il Mezzogiorno ne ha perso 15. Io credo che proprio la gravità della crisi imponga un cambiamento di mentalità. Non è così?
Non c'è dubbio che in fondo avevamo detto all'inizio di questa crisi, l'avevano detto tutto, che bisognava immaginare che dopo la crisi bisognava avere un paese diverso, delle regole diverse, non solo quelle nazionali, avevamo anche detto quelle internazionali, ed è esattamente questo cambiamento che non vediamo. In realtà continuiamo a vivere dentro una dimensione che è quella dei tagli, che è quella del ridurre la spesa, o meglio privare i lavoratori pubblici del contratti e continuare a risparmiare sul lavoro, e non vediamo invece dei cambiamenti significativi. Credo che questo continui ad essere il nodo fondamentale, e non ci domandiamo perché abbiamo un quarto di attività produttiva in meno. Ci sono problemi strutturali dell'Italia che questa ripresa, che è tutta esogena e tutta figlia di fattori internazionali, non risolve, non nasconde, che o noi affrontiamo oppure non ci sarà la possibilità di avere quello sviluppo di cui tutti abbiamo assolutamente bisogno. Il primo problema si chiama domanda aggregata, però perché noi abbiamo continuato in questa crisi a far finta che il problema fosse l'offerta e continuiamo a far finta che sia l'offerta. Questo è un paese in cui sono crollati i consumi, questo è un paese in cui è crollato il lavoro nel mezzogiorno, questo è un paese in cui i giovani fanno le valigie e vanno a fare gli operai in Germania, in Inghilterra e nel resto d'Europa. Allora, che cosa facciamo perché invece ci sia del lavoro qui?
Guardi, segretario, adesso di industria parliamo a lungo, mi permetta, perché effettivamente, se vuoi la mia opinione, gliela dico velocissimamente. Le imprese si dividono in due categorie. Ci sono imprese che hanno fatto anche patti perversi con lo Stato, che hanno saccheggiato lo Stato, l'abbiamo detto tante volte. Emergono ogni giorno patti e rapporti sbagliati con la criminalità organizzata, però in questo paese esiste un tessuto di medie imprese italiane che ancora oggi fattura 400 miliardi di esportazioni, produce un attivo di 100 miliardi ed è l'unica voce all'attivo di questo paese. Per far correre queste imprese bisogna togliere solo i fardelli che ci sono in casa, un eccesso di pressione fiscale, una burocrazia ossessiva. Questo permetterebbe a queste imprese, che nonostante tutto vanno avanti e continuano a dare occupazione in Italia. Però arriviamoci tra un momento, perché dobbiamo parlare.
Non ho capito, perché lo dice come se fossimo noi i nemici di queste imprese. Quelle sono le imprese dove facciamo gli accordi, dove abbiamo le soluzioni migliori, che abbiamo sostenuto in tutti i modi. Vorrei anche dirle, sono esattamente le imprese che dicevano il tema non è l'articolo 18, ma il tema sono gli altri problemi. Perfetto. A partire da una pressione fiscale che vale anche sui lavoratori e sui pensionati, però non vale solo sulle imprese.
Non si può. Allora, chiudiamo il discorso sulla velocità, no? Avete fatto l'accordo sulla rappresentanza, perché non si riesce ad essere operativi? Perché i tempi assomigliano un po' a quelli del piccione viaggiatore?
Che noi abbiamo perso del tempo nei mesi scorsi per trovare i meccanismi, non c'è nessun dubbio, ne abbiamo persi troppi, sono d'accordo con lei, però in questo momento l'accordo invece è operativo, è iniziata la rilevazione degli iscritti delle imprese, nel mese di giugno, alla fine del mese di giugno l'INPS dovrebbe essere in grado di dare le prime rilevazioni. Io mi auguro che le imprese quei dati li compilino, perché a questo punto è in mano alle imprese la scelta di compilare i dati che gli vengono richiesti. Abbiamo un unico adempimento ancora da risolvere, che è quello di dove depositiamo il numero di voti e quindi del RSU o RSA, no, delle singole aziende, perché l'accordo prevedeva si facesse al CNEL, il governo ha pensato bene di abolirlo perché è molto innamorato del dialogo sociale e quindi ha tolto anche il Consiglio dell'Economia e del Lavoro, e dobbiamo trovare un altro luogo. Abbiamo proposto a Confindustria che questo luogo diventi l'INPS, abbiamo aperto una discussione credo positiva con l'INPS, per cui nel giro di qualche giorno risolveremo anche questo. Quindi l'accordo è operativo e ha cominciato a funzionare concretamente. Ci abbiamo messo del tempo, ma lo stiamo recuperando.
Ma non mi sembrava che ci fosse tutta questa convinzione, però vuol dire che le cose sono, diciamo,
con Confindustria sì, poi ovviamente stiamo cercando di concluderlo con la cooperazione con Confcommercio, con gli altri soggetti, perché ovviamente non può fermarsi a Confindustria, però anche lì le cose hanno ripreso slancio, diciamo.
Senta, contratti o non contratti, il sindacato è consapevole che senza impresa non si crea lavoro? Questa CGIL è consapevole che senza impresa non si crea
questa
lavoro?
Questa CGIL è consapevole che tanta parte del lavoro dipende dalle imprese da quando siamo nati, più o meno, cioè non abbiamo bisogno di sentircelo ricordare tante volte. Qualche volta abbiamo però la sensazione che le imprese pensano di poter esistere senza i lavoratori. Allora forse bisogna trovare sempre un punto di equilibrio tra queste due cose. E dopodiché, essendo consapevoli che sono le imprese che dovrebbero investire, dovrebbero fare delle cose, noi pensiamo anche che è il sistema delle associazioni di impresa che dovrebbe rinnovare i contratti nazionali, perché una delle cose che è successa in questa lunghissima stagione è che la condizione salariale delle persone è una condizione che è peggiorata. E a proposito di domanda e a proposito di dualità del sistema delle imprese tra chi esporta e tra chi produce solo sul mercato interno, senza domanda diventa complicato immaginare che salvaguardiamo.
A fare i contratti aziendali. I contratti aziendali non portano qualcosa in più nelle buste paga dei lavoratori?
Ma guardi, noi abbiamo un accordo con Confindustria che si chiama Testo Unico, che dice testualmente che il contratto nazionale è la madre del sistema di contrattazione e che da lì poi si genera anche la contrattazione di secondo livello. Pensiamo che la contrattazione su due livelli continui a essere la soluzione migliore. Uno, perché non facciamo finta di non sapere come è fatto questo paese. Anche qui non ci si può dire nel giorno dispari che abbiamo 9 milioni di imprese e nel giorno pari proporci una soluzione per cui la contrattazione riguarda solo una parzialità delle imprese. Secondo, perché abbiamo bisogno di regole universali, esattamente per le ragioni che dicevamo prima. Abbiamo una dualità tra il nord e il sud del paese che, se non teniamo insieme almeno sul piano delle regole fondamentali del lavoro, vuol dire mandare alla deriva metà del nostro paese, cosa che non è possibile. Allora, non abbiamo nessuna ostilità, anche qui abbiamo degli accordi sul fatto che la contrattazione di secondo livello possa anche avere un'implementazione diversa. Ciò che non condividiamo è quanto ogni tanto trapela nei documenti di Confindustria, cioè l'idea che una sia alternativa all'altra. Il contratto è la regolazione, che una modalità, un livello sia alternativo all'altro. Noi pensiamo che il contratto nazionale vale per l'insieme dei lavoratori e poi in tutti i luoghi in cui ci sono le condizioni, e speriamo che diventino sempre di più, si fa la contrattazione di secondo livello.
Ah, io devo dire che noto una qualche contraddizione in questo punto. La CGIL, da quando è nata, ho sentito dire, ha creduto nell'impresa. È chiaro che per lungo tempo si è chiesto allo Stato, anche allo Stato imprenditore, di dare una mano. Oggi si parla molto di contrattazione. Per me, quando parliamo di contrattazione, il tema vero di questo Paese è il ritardo nel riuscire ad avere un salario realmente legato alla produttività, cioè un salario che riconosca il merito. E questo, secondo me, è molto importante per il singolo lavoratore e quindi, dal mio punto di vista, per il sindacato che lo rappresenta.
Io vorrei dire che per il sindacato sarebbe molto importante tornare a discutere seriamente di perché la produttività del nostro paese è crollata. E prima di sostenere che la produttività crollata, il problema è come leghiamo il salario alla produttività, bisognerebbe discutere dei fattori della produttività, per esempio degli investimenti, per esempio del cambiamento dell'organizzazione del lavoro, della possibilità dei lavoratori di parteciparne, peraltro di che cosa ha significato in termini di perdita di produttività del sistema la precarietà, che non è stato un modo per qualificare il lavoro e incentivare la produttività, è stato solo un modo di ridurre i costi. Mi piacerebbe capire perché, per esempio, visto che si ritiene così importante la produttività, quelle forme di defiscalizzazione che riguardavano il salario di produttività, il governo se ne è appropriato mandandole ad altre ragioni invece che continuare la defiscalizzazione. Mi piacerebbe capire perché, di fronte alle nostre proposte, perché nel pubblico impiego con la contrattazione di secondo livello ci siano esattamente quegli elementi di riorganizzazione che permettono di determinare efficacia prima ancora che produttività, invece si blocca la contrattazione e si fanno provvedimenti opposti.
Una cosa che è accaduta, allora, ed è scusi se l'ho interrotta, ma tanto diciamo il filo del ragionamento era chiarissimo. Io adesso ho un flash davanti agli occhi, il terremoto dell'Emilia Romagna, il terremoto che ha riguardato moltissimo il sistema produttivo. Bene, io la scena che ho dentro di me è la caccia al capannone utile, cioè nei giorni post terremoto le imprese cercavano il capannone per produrre e onorare le commesse, perché nessuna di quelle imprese si poteva permettere di perdere quella commessa, sì, in una concorrenza globale.
Direttore, vorrei dirle che io, che in quei giorni sono andata insieme ai compagni e alle compagne dell'Emilia Romagna per le zone dei terremoti, ho visto i lavoratori che venivano da noi a dirci: dateci una mano perché dobbiamo riprendere il lavoro. E mi ricordo che una delle cose di cui abbiamo tutti commentato allora, che quel terremoto è stato il terremoto in cui più alto è stato il numero di lavoratori vittime direttamente del terremoto di ogni altro, e siamo stati insieme alle imprese a fare non capisco perché a un paese che perde capacità produttiva e che ha dati di produttività che, come dire, non fanno concorrenza proprio a nessuno e che crollano rispetto agli altri paesi, l'unica cosa che si riesce a dire è che bisogna ridurre il salario e legarli alla produttività.
Non
funziona così. Bisogna domandarsi perché il paese è diventato un paese che non produce produttività e perché, quando si fa la riforma della pubblica amministrazione, che noi abbiamo detto ben prima del governo Renzi, che era essenziale, invece di fare un intervento sull'organizzazione e la qualificazione del funzionamento della burocrazia, si decide che bisogna nominare più dirigenti pubblici. E questa è la differenza tra due mondi che si propongono le cose.
Ma non c'è forse anche una colpa del sindacato nella mancanza di riforma della pubblica amministrazione? Cioè questa ostinazione di voler dare sempre qualcosa a tutti non finisce poi qualcosa di uguale a tutti per fare in modo che la pubblica amministrazione davvero non cambi?
Ma secondo lei, dopo 7 anni di blocco della contrattazione, siamo noi che teniamo bloccata la pubblica amministrazione perché vogliamo dare qualcosa a tutti? La prego.
Non è così. Io non...
Poi possiamo fare... Guardi, direttore, possiamo, se io sono tra chi pensa, esattamente come uno dei nostri padri fondatori, di Vittorio, che bisogna sempre anche interrogarsi sulle cose che non abbiamo fatto noi e non basta dire ciò che hanno fatto gli altri, sono sempre convinta che si può fare del meglio. Trovo però un po' stucchevole una situazione in cui sembra che abbiamo generato tutto noi. Se i giovani non sono considerati in questo paese è colpa del sindacato, se la pubblica amministrazione non funziona è colpa del sindacato, se non c'è la produttività è colpa del sindacato. Io vorrei che un giorno Sole 24 Ore facesse questa inchiesta. Cosa sarebbe successo nei 7 anni di crisi di questo paese se CGIL e CISL e UIL non avessero fatto centinaia di migliaia di accordi in tutte le fabbriche che hanno difeso il reddito e l'occupazione di questo paese? Dove saremmo? Perché sbagliamo, ma insomma, ogni tanto riconosciamo anche che qualcosa abbiamo fatto e che se non c'è una drammatica crisi dei salari è anche perché noi siamo stati lì nella contrattazione, potevamo fare meglio, potevamo includere di più, non c'è dubbio, però nemmeno questa leggenda metropolitana per cui ci sono stati solo gli imprenditori salvatori della patria e un sindacato che remava contro, perché così non funziona.
No, guardi, io, voi siamo in casa della CGIL, quindi ovviamente... C'ha anche,
e sappiamo che lei è il direttore del Sole 24
Ore. Mi sembra, come dire, che debba esprimere fino in fondo la sua opinione e che è anche giusto che la seguano, però non mi chieda di dirle che sono d'accordo con lei.
No,
certamente il sindacato, soprattutto in momenti difficili, e questo bisogna riconoscerlo, ha svolto un ruolo molto importante e io non concepisco un paese senza sindacati. Però che nel Paese non ci sia la percezione di una certa stanchezza dei riti sindacali e che soprattutto il mondo giovanile, abbiamo detto all'inizio di questa conversazione, avverta come distante il mondo sindacale, io credo che lei commetta un errore se sottovaluta questo tema.
Ma io non lo sottovaluto e non difendo nemmeno tutto. E quando le dico parliamo delle centinaia di migliaia di accordi che abbiamo fatto durante la crisi, non sto parlando né di riti, né di concertazione, né di tavolo verde, né di nessuna delle cose che abbiamo costruito, nemmeno della legislazione. Sto parlando di quella cosa concretamente che si svolge ogni giorno nei luoghi di lavoro, perché il sindacato è quello lì. E quello fatto dai delegati che stanno in azienda, che insieme ai dirigenti che stanno nei territori ha provato a difendere il lavoro. Siamo stati troppo difensivi? Può darsi.
Questo
può darsi. Vorrei vedere cos'altro potevamo fare però in quel contesto. Se lei mi dice continuate a difendervi sbagliate, sono d'accordo, infatti poi immagino che vedremo le cose da fare, ma continuo a pensare che se non ci fossimo difesi non staremmo discutendo dello 0,3-0,7% di crescita, staremmo discutendo di un'ulteriore diminuzione dei consumi e del mercato interno di questo paese.
Senta, posso dire, adesso ascoltandolo abbiamo venuto in mente una cosa che cito spesso, ma che questa volta avevo deciso di tirar fuori. Io, tra quelle che sono state un po' le mie letture, è una pagina che mi ha sempre molto colpito, è il discorso che Di Vittorio fece nel 50 a Genova, alla conferenza straordinaria
del piano del lavoro.
Ed è una cosa che a rileggerla a me ancora dà qualche brivido, perché quest'uomo che aveva la quinta elementare, ma che fu l'unico ad opporsi ai carri armati in Ungheria, che certamente aveva un seguito come pochi, fece un discorso molto molto forte e che non è giusto riproporlo oggi in quelle modalità, sia chiaro, perché non voglio che mi si dica che sto pensando di dare meno ai lavoratori, non è questo il tema. Però lui disse una cosa che a me, leggendo quelle pagine, veramente colpì. se questo governo ci dà, fa il nostro piano del lavoro, se siamo in grado di dare ai nostri giovani una prospettiva duratura di lavoro, io vi chiedo compagni, vi chiedo lavoratori, di dare noi un segnale riducendo inizialmente il nostro già gracile salario. E sapete cosa mi ha colpito di quel resoconto? Che nel testo di quel resoconto, in parentesi, dopo queste frasi, c'è scritto applausi, applausi, applausi. Oggi il mondo è totalmente cambiato e il tema non è la questione salariale, però credo che il tema di un sindacato che lasci la difesa, passi all'attacco, abbandoni i vecchi riti e apra qualche varco a chi sta fuori, secondo me oggi diventa una questione decisiva.
Guardi, non ho nessun dubbio, le ho appena detto che tutto il ragionamento che noi stiamo facendo è esattamente quello che riguarda la contrattazione inclusiva. Quando le dico un'azienda che ha un'avvertenza su un appalto non può far finta che non ci sia, che quei lavoratori, dico esattamente in una versione ovviamente che guarda l'oggi, il fatto che noi dobbiamo utilizzare la forza dei lavoratori organizzati che hanno più diritti e più condizioni per includere gli altri che sono fuori. Sono assolutamente cosciente che se qualcuno pensa che saranno i precari da soli a farcela, fa un'operazione di scaricabarile. Lo potranno fare solo se chi ha dei diritti li utilizzerà per includere anche loro, così come abbiamo provato a proporre con molte fatiche, per carità, anche delle cose che dicessero: fai degli investimenti, determini una possibilità di far crescere l'occupazione, discutiamo. Vorrei dirle, il contratto dei bancari che è stato firmato non molto tempo fa e che è stato approvato a straordinariamente grande maggioranza dai lavoratori non ha un grandissimo aumento salariale se pensiamo alle tradizioni dei bancari, però c'ha una piccola risposta, che è quella che dice: il salario d'ingresso dei giovani lo togliamo, ne togliamo un pezzo, cominciamo a dargli una condizione differente, cominciamo ad includerli.
Quasi.
Lei sa bene che i costi contrattuali sono costi contrattuali.
Certamente.
Vuol dire che abbiamo detto che rispetto ai giovani si costruiva una condizione. Anche qui il solito ragionamento è poco. Vorrei dire, non ho letto nessun commento su questa cosa.
No, io vorrei che invece il sindacato facesse una grande battaglia per il credito d'imposta per la ricerca, facesse una grande battaglia perché ci fosse un investimento, ci fosse un riconoscimento dal punto di vista fiscale per i giovani che vogliono fare una start-up, che facesse una grande battaglia. Guardi, io le posso dire una cosa, io ho girato l'Italia, io rimasi colpitissimo una sera, una mattina in un liceo a Reggio Calabria, e Reggio Calabria si allontana sempre di più, 15 anni fa preso un aereo da Milano da Reggio Calabria, tornandoci 15 anni dopo sono dovuto venire a Roma e da Roma a Reggio Calabria, l'aeroporto è uguale, Beirut è uguale, tutto uguale, però in quel liceo c'erano 10 ragazzi che mi facevano delle domande talmente difficili da mettermi in imbarazzo. C'era un ragazzo che mi ha accompagnato fino alla macchina, a un certo punto faceva delle domande così puntuali di finanza internazionale che io ho detto: guarda, ti farò richiamare dalla Bufacchi o da Moglia Longo perché io non sono in grado di rispondere. Bene, quel ragazzo la sua strada secondo me la troverà e fra qualche anno sarà il capo della finanza di una grande multinazionale americana, asiatica. Io vorrei vedere un sindacato che si batte perché si creano le condizioni in questo paese, perché questo paese diventi il luogo dove quel ragazzo si può esprimere.
Ma io vorrei dirle però che noi abbiamo presentato un piano del lavoro e voi vi siete tutti soffermati a dire la patrimoniale mai, in cui dicevamo esattamente banalmente questa cosa: chi ha un po' di più metta lì qualche soldo in modo che possiamo immaginare dei progetti che coinvolgano i giovani e li mettano al lavoro, perché non si può continuare a parlare solo di chi deve trovare la sua strada. Abbiamo bisogno di parlare ai 10 milioni di giovani italiani, la quale maggioranza pensa di non avere una prospettiva. E allora io penso che noi dobbiamo fare la nostra parte, ma la solidarietà sta solo in basso in questo paese, perché quelli che hanno gli stipendi che sono aumentati 500 volte, loro non devono mai far nulla, perché la finanza non ci deve mettere nulla, perché i patrimoni non ci devono mettere nulla, perché vede, Di Vittorio nel 50 faceva quel discorso e giustamente lo faceva, ma lo faceva in un paese in cui l'impresa stava ricostruendo il paese, stava investendo, stava mettendoci le risorse, non quando c'era la finanza e i capitali che se ne andavano. e in cui dire patrimonio era la lesa maestà. Allora proviamo a dire al mondo del lavoro: metteteci la vostra parte, lo farà. Il mondo del lavoro è straordinariamente generoso, ma forse vorrebbe anche un po' di uguaglianza nel fatto che tutti devono metterci del loro. Lei pensa che per un lavoratore il fatto che la distanza di reddito, che una volta era 1,20, è diventata 1,500, non sia un peso quotidiano e non sia dirgli ogni giorno che lui vale troppo poco?
Segretario, abbiamo parlato di uguaglianza e di temi, due temi del momento sono la corruzione e l'immigrazione. Renzi è in difficoltà su quei temi perché ovviamente prevalgono Grillo, prevalgono Salvini. Secondo lei la sinistra riuscirà a dare delle risposte convincenti? Perché non vinca il populismo, secondo me il sindacato ha un ruolo da svolgere, ci può dire quale?
Guardi, io penso su mafia capitale e sulla corruzione, penso una cosa secca: più che discutere chi c'è, chi non c'è e del lavoro della magistratura, che lo deve fare la magistratura ed è bene che vada avanti, mi piacerebbe che noi invece discutessimo di cosa dobbiamo fare perché non si possa più ripetere una condizione di questo tipo. E penso che da questo punto di vista anche noi ci dobbiamo mettere delle cose. Cioè, io penso che noi dobbiamo aprire con i nostri iscritti nel Comune di Roma una discussione per decidere che cosa dobbiamo fare.
Giusto.
Perché è indubbio che ormai le radici sono così radicate che si rischia di abituarsi a una condizione di questo tipo. Invece io penso che il lavoro sia sempre una frontiera per la legalità e contro la corruzione. Quindi da questo punto di vista sì. Però non vedo, questo è il grande limite di questa stagione, non vedo quella discussione che ci faccia dire: stiamo costruendo dei provvedimenti che riguardano il comune, ma riguardano tanti comuni, riguardano le province, che determinano il fatto che questa condizione non si può ripetere. Ci sono delle cose che si potrebbero fare in fretta. Gliene dico una:
facciamo una bella
possiamo
sfida per
decidere
il
domani,
sì,
che le stazioni appaltanti sono una sola,
sì,
e non una per ogni assessorato e non una per ogni, sì, municipale. E io le dico: discutiamo di dove vanno i lavoratori che non sono più in tutte quelle stazioni appaltanti.
Ma possiamo sentirci dire dal sindacato che tutto ciò che alimenta corruzione dentro una spesa pubblica, soprattutto territoriale, che è difficilmente sostenibile, consenta al sindacato di dire: apriamo pezzi importanti dei servizi che sul territorio si fanno e togliamoli dall'area pubblica? Questo sindacato è pronto per una scelta del genere, sì o no?
Io posso dirle che però non mi convince questo taglio.
Se non la convince, perché, lo deve dire, però dico: è pronto il sindacato?
Perché lei mi dice in questa ennesima occasione: il pubblico è corruzione e il privato è bello?
No,
ma sono dei privati che hanno corrotto a mafia
capitale. Non ho detto questo. Lei ha detto che voleva trovare delle soluzioni strutturali.
Ma la soluzione strutturale non è decidere che il pubblico non può più fare servizi.
È creare concorrenza, aprire un mercato, garantire servizi che funzionano, dare lavoro ai giovani, lavoro sano, serio.
Scusi, no. Adesso io sono, come dire, posso diventare improvvisamente una teorica della concorrenza. Le faccio un esempio. Raccolta dei rifiuti è il luogo della maggiore concorrenza tra pubblico e privato. Sulla corruzione concorrono,
allora non c'è speranza.
Non sulla qualità del
non
servizio.
C'è speranza.
Perché non è giusto dire,
non c'è speranza,
non è giusto dire che il pubblico è la fonte della corruzione e basta aprirli alla libera concorrenza e diventeranno buoni. Bisogna decidere in questo paese che cosa è servizio e quei servizi vanno dati. Noi siamo tra quelli che hanno sostenuto l'acqua pubblica, continueremo a sostenere che ci sono dei beni essenziali che devono rimanere pubblici.
Senta,
e il pubblico può funzionare, non è vero che può non funziona.
Siamo ancora in difesa, però prima o poi è partita
No, in questo non siamo in difesa.
Roma,
in questo abbiamo un'idea di che cosa vuol dire.
Mi dia una
pubblico.
Risposta, se può, secca, su Roma e mafia capitale. Il sindaco è sotto attacco, si deve dimettere o no?
Io penso che il sindaco debba fare, cosa che finora non ha fatto, una proposta per avere l'idea di come cambiare Roma, e finora non l'ho sentita.
Senta, uno dei grandi vuoti, diciamo, che almeno così viene percepito, dei vuoti programmatici del sindacato, riguarda un po' il rapporto con l'Europa. Oggi tutto passa di lì e anche qui i populismi imperversano. Non crede che il sindacato dovrebbe avere un peso nelle scelte tra austerità e sviluppo?
Io penso che la Confederazione Europea dei Sindacati avrebbe dovuto fare molto di più, è una delle discussioni che stiamo facendo. Credo che l'Europa di oggi abbia un difetto fondamentale, che è tornata a essere l'Europa dei governi delle singole nazioni, non un'Europa che decide, che ha una politica comune. Penso che bisognava fare di più. Condivido o meno che il sindacato non ha avuto proposte, penso per esempio a un dibattito che il suo stesso giornale aveva ospitato, era quello Romano Prodi Quadro Curzio, rispetto a come si andava verso la mutualizzazione del debito.
Ma non sono due sindacalisti?
No.
Prodi e Quadro Curzio.
Noi non siamo autarchici, nella nostra storia c'è una straordinaria capacità di interloquire con tante culture, ma lo citavo perché poco fa abbiamo fatto un dibattito col vice ministro dell'economia, con Enrico Morando, che ci ha spiegato che bisognerebbe fare i project bond, cose che noi abbiamo detto tutte in tempo non sospetti, e siamo assolutamente d'accordo. Non mi era parsa la cosa che però il governo italiano ha detto all'ultima riunione del Consiglio europeo, mi era parso che invece parlasse di flessibilità.
Parliamo del governo italiano, ma lei, segretario di Renzi, si fida o no? Sa che non l'ho capito.
Io penso che non sia un mio problema se fidarmi o meno, è il governo del paese, devo misurare i progetti che fa e in ragione dei progetti e delle norme che fa decidere se li condivido o se invece li si contrasta. Faccio un po' fatica, come dire, soprattutto in quest'ultima periodo, a pensare che ci abbia questo straordinario modello di cambiamento e di innovazione del paese, mi pare che in realtà arranchi sempre di più rispetto alle cose
siamo a Firenze, si sbilanci, secondo lei ce la farà questo governo a portare l'Italia fuori dalle secche?
Ma io penso che non abbia un progetto per portare l'Italia fuori dalla secca, che in realtà stiamo ancora più o meno dentro lo schema delle richieste di austerity, delle richieste di riforme strutturali. Non vedo un pensiero, non vedo un'idea di come deve diventare, vedo tante deleghe che vengono date, vedo una delega anche al sistema delle imprese, vi abbiamo tolto i licenziamenti, vi abbiamo dato il demansionamento, vi diamo pure anche la possibilità di controllare i lavoratori, adesso voi fate. Questo non è un progetto per il paese.
Senta, le posso chiedere se lei gli darà una mano a Renzi?
Come sempre la CGIL contrasterà tutto ciò che non condivide e sarà pronta a dare una mano sulle cose che invece sono condivise e necessarie. Noi abbiamo per esempio detto con molta insistenza che bisognava fare nella legge anticorruzione anche la norma sul falso in bilancio. Quando l'ha fatta l'abbiamo apprezzato, abbiamo sostenuto questa ipotesi. Sul lavoro facciamo proprio fatica perché non capiamo dove potremmo dargli una mano. Bisognerebbe semmai togliere le mani della legislazione a impedimento della contrattazione e del suo libero esercizio.
Senta, vorrei chiedere una cosa personale. Quando fu eletta, mi ricordo che Epifani disse: Susanna, grandi qualità di testa e di cuore. In questi anni chi l'ha aiutata di più, la testa o il cuore?
Ma io credo che questi siano anni in cui sono essenziali tutti e due, perché noi facciamo una vita straordinariamente ricca, noi dirigenti del sindacato, persone che vanno in giro, una vita straordinariamente ricca, ma nella quale mi è capitato in un concentrato di tempo piccolissimo una cosa che non mi era successa per tantissimi anni della mia vita, di continuare a incontrare lavoratori e lavoratrici in lacrime, di continuare a incontrare persone che avevano perso la fiducia, la possibilità, che vedevano drammaticamente la condizione dei loro figli. Allora in questi casi bisogna avere una straordinaria empatia, anche perché in qualche occasione non hai risposte da dargli, non hai le soluzioni, ma bisogna avere la forza, la disponibilità comunque di parlare con loro, di provare a dargli una strada. Bisogna anche avere la lucidità di non raccontargli un mondo che non c'è, quindi di misurarsi con le difficoltà, ed è la ragione per cui io penso che in questi anni sono stati straordinari le tante lavoratori e lavoratrici che stanno nei nostri servizi, che ogni giorno incontrano decine di persone e ad ognuno devono dare questa risposta, e tutti noi siamo un po' provati, non è che siamo stati bene in questo lungo periodo, ed esattamente per questo che vorremmo un'altra fase, vorremmo cambiare, perché questa è la fase in cui ogni sera devi provare a fare il conto se sei riuscito a fare un passetto in avanti o no.
Va bene, segue la testa ma si faccia spingere dal cuore, che magari cambiamo più in fretta. Allora, mi viene da chiedere una cosa, ho bisogno di prendermi qualche secondo in più, anche se faccio le domande. E dal quadro che è stato raccontato, ma che tutti conoscono, perché questa crisi terribile è entrata in tutte le nostre case, e anche quando si parla di consumi che non ripartono, tutto tornerà quando saremo capaci di fare tornare il lavoro. È perché è il lavoro che nelle famiglie crea fiducia e quindi incoraggia il consumo. Proprio ascoltandola nel bene e nel male, perché su molti punti ovviamente non sono minimamente d'accordo, però ascoltandola nel ragionamento, mi è venuto, io uso una espressione molto impropria, non da direttore del Sole 24 Ore, però che aiuta a far capire, l'Italia per me in questi anni ha perso la terza guerra mondiale e insieme all'Italia l'hanno perso la Grecia e la Spagna, questa è la realtà, perciò sparire un quarto della produzione, un altro quarto a rischio, 15 punti di PIL nel mezzogiorno, due paesi che sempre più si staccano. E allora viene in mente, a me viene in mente, anche perché è una stagione che ho molto studiato, quella del dopoguerra. Nel dopoguerra l'Italia era un paese agricolo di secondo livello e in pochi anni gli italiani, non altri, trasformarono questo paese prima in un'economia industrializzata e poi in una potenza economica mondiale. Furono anni in cui la politica, imprenditori, lavoratori, uomini dello Stato di grande valore, Confindustria e sindacati camminarono insieme. Oggi i corpi intermedi non sono più di moda. Io credo che il Paese per ripartire abbia un disperato bisogno di questi corpi intermedi, ma a patto che dimostrino di capire che il mondo cambia velocemente e dimostrino di decidere e di prendersi le proprie responsabilità. Allora le chiedo veramente con il massimo di sincerità, la sua CGIL, la CGIL, è in grado di fare scelte impopolari per cambiare davvero?
Se si difendono i corpi intermedi bisognerebbe non partire dal presupposto che l'unica alternativa che abbiamo davanti è quella di fare scelte impopolari. Io credo che la CGIL debba essere in grado di affrontare due sfide fondamentalmente, di quelle immediate. La prima, che guarda Confindustria, noi siamo di fronte al governo che ci sta facendo perdere un'occasione. Penso che il non intervento sul sistema pensionistico e il decreto che vanno facendo, decreto legislativo che vanno facendo sugli ammortizzatori rende impossibile affrontare bene i processi di riorganizzazione. Noi abbiamo uno straordinario bisogno.
Parla dei provvedimenti che devono ancora venire.
Quelli che
allo studio.
I testi segretati.
No, perché cercavo,
i famosi testi segretati, quelli sulla cassa integrazione, sulle politiche attive, su tutte queste.
No, nel Giovanni c'era anche la cassa integrazione per le piccole imprese. C'è meno cassa integrazione per le altre imprese.
I giudizi poi ognuno li dà. Io penso che la somma di quelle cose, licenziamenti collettivi che vengono sottratti, cambiamento degli ammortizzatori, sistema pensionistico su cui non si interviene, so che il suo giornale applaudeva la riforma Fornero, secondo noi ha fatto molti disastri.
La riforma Fornero ha commesso un errore grave sugli esodati, questo
ha commesso un altro
diverso.
Errore grave,
però
che pensare che qualunque lavoro sia uguale, che qualunque lavoro sia uguale che a 67 si ha, e lei sa bene che tante imprese hanno quotidianamente il problema di dire noi avremmo bisogno di costruire un ricambio della manodopera, invece abbiamo tempi intensivi.
Parliamo dei giovani, parliamo dell'industria, parliamo di chi può creare lavoro.
Per esempio, se noi avessimo un sistema pensionistico che non costringe la gente a stare fino a 70 anni al lavoro, forse qualche giovane al lavoro in più ce l'avremmo, così, en passant. Ma vorrei dire un'altra cosa, noi abbiamo di fronte a noi un tema. Il nostro sistema produttivo è un sistema produttivo che per troppa parte, quella che ha chiuso, quella che ha rischio, quella che sta comunque facendo fatica, ha scommesso unicamente sull'idea della riduzione dei costi e del mantenimento di una competizione per la riduzione dei costi. Quella parte di sistema è la parte che adesso o si riorganizza, o perde la possibilità di essere il futuro. Sono tante imprese, medie, piccole, grandi, di vario genere e tipo. Io credo che il governo abbia fatto l'operazione opposta a quella che era necessaria, cioè la cosa che doveva fare il governo era darci gli strumenti per fare tutto ciò, non l'ha fatto, a partire dal non avere dato gli strumenti e non avere un'idea sul tema delle politiche attive. Allora io credo che invece noi dobbiamo sfidarci reciprocamente con Confindustria e decidere che la prima risposta che le parti sociali debbono avere è darsi delle regole sul governo dei processi di riorganizzazione, e penso che dobbiamo utilizzare gli strumenti che abbiamo per costruire le politiche attive. Faccio un esempio: i fondi interprofessionali sono diventati, come il salario di produttività, la fonte da cui il governo, quando non sa cosa fare, sottrae delle risorse. Io penso che invece i fondi interprofessionali, la formazione, sono una delle grandi scommesse, perché quella riorganizzazione non sia di nuovo al ribasso, non sia di nuovo sui costi, che serve formazione, non demansionamento, serve investimento sulla qualità del lavoro e non l'opposto. Allora io penso che bisogna fare una rapida discussione con Confindustria e provare a vedere se gli strumenti bilaterali che abbiamo sono uno strumento che può incanalare le politiche attive e che può determinare il fatto che invece di agire per licenziamenti non legittimi e per strumenti, invece agiamo sulla valorizzazione del lavoro e sulla ricollocazione delle persone. È una sfida, vuol dire non affidarsi al fatto che il governo ti consente di diminuire sempre i costi, ma decidere che investi sulla qualità.
Ma perché la CGIL non lancia, adesso mi viene ascoltandola, questo, su questi temi ovviamente risponderà Confindustria, io le chiedo un'altra cosa, ma perché la CGIL non lancia una grande battaglia per la riduzione della pressione fiscale e contributiva? Perché non lancia una grande battaglia per incentivare fiscalmente, come dicevo prima, la ricerca, per cambiare la scuola, per creare, per fare in modo che imprese e scuole tornino a dialogare e molti di quei cervelli restino in Italia? Non è questa una battaglia ancora più importante di quella dei fondi interprofessionali?
Ma guardi, c'è sempre un'altra battaglia più
importante. Ma questa è la battaglia.
Non possiamo, cioè, oggi... non possiamo dire quotidianamente che il tema sono le politiche attive, e poi una volta che uno dice proviamo a misurarci, se ci mettiamo tutti del nostro e facciamo delle politiche attive al centro invece di continuare a massacrare i centri per l'impiego e le cose che succedono, non è più quello il tema, è il tema un altro. Dice a noi abbassamento della pressione fiscale? Ci siamo annoiati ad ascoltarci sul fatto che continuavamo a dire che il tema della riforma del fisco era il tema fondamentale. Però qualcuno deve dirmi un'altra cosa.
Bisogna
perché
ridurre...
siccome io la voglio abbassare la pressione sul lavoro dipendente e voglio reintrodurre la progressività, che non c'è più ed è sempre di meno, bisogna anche sapere che io non penso che facciamo lo Stato senza servizi. E allora bisogna che, se io abbasso la tassazione sul lavoro dipendente, sui pensionati e sulle imprese, bisogna che da qualche parte la alzo questa tassazione e ricostruisco la progressività, perché se no si fa un'operazione che non funziona, che è quella che ci si immagina, che si abbassa la pressione fiscale e si abbassano i servizi pubblici. Così abbiamo tutto, non so neanche se privatizzato, probabilmente semplicemente la gente che non c'ha più le condizioni. Allora io le dico, noi avevamo fatto con Confindustria un'intesa nella quale c'era anche, udito udito, la patrimoniale. Noi siamo pronti a riprenderla quella bandiera, non abbiamo nessun problema, ma non si può sostenere solo che tu togli la pressione fiscale da una parte e che non rimetti in funzione l'altra. Insieme però vorremmo dire, cosa che ci pare difficile da dire oggi col sistema delle imprese, che bisogna anche fare una seria battaglia contro l'elusione e contro l'evasione fiscale, perché anche questo determina delle risorse. E allora, onestamente, mentre io capisco se Confindustria dice che non va bene quando continuano a esserci procedure complicate, quando dice che non va bene che sia stato reintrodotto il falso in bilancio, non li seguo più, perché lì c'è una delle ragioni e delle radici sia dell'evasione fiscale sia della corruzione.
No, guarda, di quello che sul merito, perché avendola seguito, il tema è un altro, cioè il tema è che quando c'è un tasso assoluto eccessivo di incertezza nell'applicazione della norma, il risultato è che non si combatte l'evasione e si aumentano gli elementi che allontanano gli investitori da questo paese. Quindi bisogna essere molto duri con l'evasione fiscale, questa è una posizione che il giornale ha sempre sostenuto, bisogna essere molto molto duri con tutto ciò che alimenta una distorsione, che parte dal rapporto perverso con la pubblica amministrazione a livello centrale, si riproduce a livello territoriale e allontana questo Paese dal sentiero virtuoso. Però gli elementi di cultura anti-industriale che sono fortemente diffusi in troppi ambienti in questo Paese, purtroppo, questo scoraggiano l'investitore sano e a lungo termine fanno pagare un costo troppo elevato ai nostri giovani. Però io ho cercato di passare all'attacco, qualcosa è uscito. Parliamo della scuola, che è un tema, avviamoci alla conclusione con un tema che secondo me è un poderoso tema di politica industriale. Come si fa a conciliare merito e responsabilità con la retorica della collegialità?
Beh, devo dire che intanto bisognerebbe cominciare a dire che non è retorica la collegialità, perché se no non stiamo discutendo della scuola. La scuola è innanzitutto una comunità educante, ha una funzione che è innalzare il livello di istruzione delle persone, costruire gli strumenti perché le persone siano anche dei cittadini oltre che dei lavoratori, perché questa dimensione, come dire, non è che dobbiamo allevare dei robottini. Allora la domanda semmai è quella opposta: come si fa ad immaginare un innalzamento della scuola se tu dedichi le risorse a fare il preside sceriffo invece che all'innalzamento dell'istruzione e a permettere il contrasto alla dispersione scolastica? Perché questa logica delle elite e sistematicamente delle elite non fa bene a questo Paese, non è neanche la teoria del resto del mondo. Se si dice abbiamo bisogno di un tasso più alto di innovazione, lei dice credito d'imposta sulla ricerca, nostra vecchia proposta, non abbiamo mai avuto problemi, e noi diciamo anche ricerca pubblica, riorganizzazione e incremento del sistema della ricerca pubblica, però perché non basta il credito d'imposta alle imprese. Se dice queste cose, la prima domanda che il Paese dovrebbe proporsi: ma noi reggiamo con una dispersione scolastica che cresce e 2 milioni di NEET? Oppure il primo tema è come la scuola diventa inclusiva. Secondo tema: bisogna costruire dei processi di alternanza scuola-lavoro. Anche qui ci sono delle cose, peraltro alcune cose nel disegno di legge, noi abbiamo una proposta compiuta sull'alternanza scuola-lavoro. Vorremmo dire che abbiamo spesso trovato un sistema delle imprese che però c'ha un'idea della partecipazione della formazione che è, togliamoci tutti i vincoli di mezzo. Per esempio in Germania si certifica tutto, si risponde tutto, non è che si può decidere che si è autovalutatori dei processi di formazione. Credo che questa cosa,
in Germania c'è un contratto con l'apprendistato che è molto importante.
Infatti, invece noi abbiamo scelto le tutele crescenti e abbiamo abbassato l'apprendistato, no? Così per dire, a proposito delle scelte del paese, delle scelte del governo. Allora credo che il tema che noi abbiamo è innanzitutto pensare abbiamo bisogno di un innalzamento dell'istruzione. Vedremo quando desecreteranno i testi che teoricamente il Consiglio dei Ministri dovrebbe aver visto l'altro giorno, ma se è vero che abbiamo di nuovo abbassato l'ingresso al lavoro a 14 anni, non credo che abbiamo fatto un buon servizio ai ragazzi di questo Paese, perché forse bisognerebbe invece proporgli una possibilità di restare del percorso scolastico più lungo, che non vuol dire non avere anche dell'alternanza con il lavoro, ma avere una base di istruzione più solida e più significativa, perché si confronteranno con un mondo che cambia in continuazione e lo zoccolo di istruzione lo devi costruire lì. Poi si dice abbiamo bisogno del merito e della responsabilità. Allora io penso che la responsabilità sia un tema che riguarda...
No, ma posso farle una domanda proprio così? Ma perché in Italia fa così paura sottoporsi a una valutazione con qualche criterio oggettivo? Perché?
Stavo esattamente arrivando lì. Io devo dirle, se uno mi dicesse che c'è un signore che mi valuta e decide, mi preoccuperei moltissimo. Se uno mi dicesse abbiamo costruito un sistema oggettivo di valutazione a cui tutti concorrono, che non è sottoponibile al fatto che i singoli possano decidere, ne abbiamo fatti tanti, i nostri inquadramenti professionali sono basati su questa idea. Allora vogliamo anche qui sfidarci reciprocamente su cosa vuol dire valutare un insegnante? Perché quando io sento dire che è il preside che decide, vorrei sapere che competenze c'ha, quali criteri oggettivi assume, qual è il luogo in cui posso discutere se non va bene, e vorrei anche discutere di qual è la relazione tra la sua formazione e il concorso che quei lavoratori hanno vinto per fare. Se invece uno mi dice abbiamo bisogno di valutare l'insieme degli insegnanti, abbiamo bisogno di determinare anche che cosa puoi fare, compreso l'aggiornamento, compresa la formazione degli insegnanti, ci sono tanti che vale per tanta parte del pubblico impiego, non solo per gli insegnanti. Possiamo costruire un sistema di valutazione? Ma perché deve star fuori dalla contrattazione il sistema di valutazione? Perché deve stare nella legge? Piccola domandina. Se lei...
Ma lei non immagina che proprio perché sta nella contrattazione non sarà mai più un criterio oggettivo? Alla fine finiremo come in
Perché
come...
un preside solitario che c'ha il problema pazienza. Che più fa delle cose, magari più gli danno i soldi, è una valutazione di merito, mentre un sistema contrattato non lo è.
No, però quello che è successo dall'istituzione delle regioni ad oggi, nell'attuazione della sanità, la storia è sotto gli occhi di tutti e questo non la può negare nemmeno lei. Ogni volta che si è dato uno spazio di contrattazione per aumenti di stipendio e si è dato un finanziamento necessario per sostenere questo aumento di stipendio, l'aumento di stipendio è stato sempre per tutti, ovviamente più modesto, ma per tutti.
Guardi, la smentisco, perché io sono l'autrice, quando ero in Lombardia, di un accordo che sul secondo livello della sanità ha dato e concentrato le
risorse. Avremo un'eccezione in tutto il paese.
Ma come l'abbiamo fatto su migliaia di infermieri, perché avevamo il problema del fatto che mancavano gli infermieri. E ci sono le leggende metropolitane da questo punto di vista. Io penso che sia fondamentale invece costruire, sia fondamentale per i lavoratori, sia costruire sistemi di valutazione. Ma posso dirle che l'esperienza mi dice che il primo problema che ho in sanità non è come ho distribuito le risorse al secondo livello, ma che ci sono state le nomine politiche dei dirigenti in tutte le ASL, in tutti gli ospedali. Posso dirle che il decreto Madia, che era quello che doveva riformare la pubblica amministrazione, decide una follia, che è quello che bisogna portare al 30% i dirigenti nominati direttamente dalla politica e il resto vanno in un ruolo unico in cui decide tutto Palazzo Chigi. Ma chi sono mandrache che sanno qual è il dirigente con quali competenze del comune di Vidigulfo di sotto? Cioè, da questo punto di vista davvero si sta facendo un mito di questa cosa e si sta sottraendo invece la possibilità di rendere efficace la pubblica amministrazione e anche il processo di istruzione. Se io l'affido a un preside, quel preside valuterà il suo microcosmo.
Senti, lei a chi lo affiderebbe?
A un sistema di valutazione oggettivo. A un sistema di valutazione oggettivo, accordo IBM di 20 anni fa, parametri oggettivi di valutazione sulla quale costruivi, e costruivi anche i percorsi professionali, ovviamente, costruivi anche i percorsi di formazione.
Ma questo, diciamo,
perché devo affidarlo al preside? No, la scienza infusa al preside?
No, ma questo voglio dire, l'importante è che ci sia qualcuno che sulla base di criteri oggettivi finalmente questa valutazione lo faccia.
Ma quei criteri io li ho definiti in un accordo con quell'azienda. Gli ho definito un accordo sindacale, perché poi devo mettere quel lavoratore nelle condizioni, se non sono rispettati quei criteri oggettivi, di avere un luogo in cui discutere. Perché appunto non funziona questa idea che ci sia uno che può decidere per tutti.
Senta, ma lei, io, ormai siamo, diciamo, alla conclusione, e mi pare di capire che ha difeso con molto orgoglio il ruolo del sindacato, ed è anche giusto che lo faccia, perché la CGIL ha una grande storia in questo paese e credo che chi lo guida debba avvertire questa responsabilità. Però io credo che il cambiamento possa e debba iniziare con l'autocritica, e io credo che nel mondo della pubblica amministrazione e nel mondo dell'istruzione il sindacato possa avere un ruolo attivo se cambia davvero registro. A me piace l'idea di un criterio oggettivo, però fatevi fautori di una proposta che tolga, come dire, diciamo, la scuola e tolga la pubblica amministrazione da una palude nella quale puntualmente si finisce sempre col dare qualcosina a tutti, anche a chi fa poco, anche a chi fa male, finendo per penalizzare chi vale davvero. Io credo che questo sia un punto sul quale, se il sindacato prende una posizione coraggiosa, esce dal giocare in difesa e comincia finalmente a giocare all'attacco.
Guardi, io penso che noi abbiamo un problema fondamentale, che i lavoratori pubblici, gli abbiamo spiegato che erano i fannulloni, che erano quelli che non facevano niente, che erano quelli che bisognava cacciare, che bisognava ridurre, che non gli abbiamo dato i contratti. Adesso dobbiamo costruire un'altra storia. Una storia che parte dal fatto che il loro lavoro è importante, che va valorizzato, che bisogna poterlo misurare, che bisogna potergli anche dare dei risultati, che bisogna anche pensare però che i loro stipendi devono aumentare, sì. E quindi che forse bisogna partire dal contratto nazionale
perché non aumentino per tutti
le forme di efficacia. L'unica volta che qualcuno ci ha provato era un signore che adesso è all'opposizione e quindi dice peste corna di qualunque cosa, ma che allora era al governo e che si è inventato questo sistema. Il 25% sono comunque tagliati fuori, il 50% possiamo vedere, il 25% sono per forza intelligenti. Ecco, io non credo alla predeterminazione delle intelligenze, e cioè non credo che nessuno possa mai predeterminare che qualunque soluzione contrattuale c'è qualcuno che dovrà venire escluso e c'è qualcuno che vincerà sempre. Proviamo a costruire cosa sono questi criteri di efficienza e proviamo a domandarci se siamo così bravi e così inclusivi che il tema non è escludere qualcuno, ma dare a tutti gli strumenti per partecipare di questa possibilità, e che la produttività è un insieme di fattori e non è semplicemente se bravo o se cattivo sul lavoratore. Noi siamo pronti a questa cosa e noi vorremmo farla da tempo. Abbiamo lavorato nel sindacato della scuola sul tema della valutazione degli insegnanti, abbiamo costruito un'ipotesi che ragiona anche sul fatto che la scuola parte dagli 0-6 e non arriva solo successivamente. Posso dirle che facciamo molta fatica a trovare invece degli interlocutori, perché in realtà c'è questa idea che i lavoratori sono il problema dell'inefficienza pubblica, e finché si continua a avere questa idea è difficile pensare che cambiamo registro. Noi abbiamo detto nella premessa del nostro piano del lavoro che la riforma dell'istruzione e la riforma della pubblica amministrazione hanno le premesse per far ripartire questo sistema, ne siamo assolutamente convinti, e avremmo pensato che un governo che avesse davvero l'idea di fare queste cose, non dico facesse la concertazione, per carità, ma forse potrebbe ascoltare, come dire, se il sindacato c'ha qualche proposta, provare a confrontarsi, provare a mettere in agenda. Invece io penso che non voglia fare tutte queste cose, perché se no finisce la narrazione, che è quella che si trova sempre un colpevole su cui scaricare il paese che è fermo e fare finta di cambiarlo. Invece noi abbiamo questa ambizione, che è cambiarlo davvero il paese. Per questo che le dico, io vorrei discutere con Confindustria se, visto che il governo manca le occasioni, perché punisce il lavoro ma non ha un'idea dello sviluppo e di dove si deve andare, proviamo noi a giocare una partita sulle politiche attive, su una riorganizzazione di qualità del sistema delle imprese, perché finora ci arrivano solo gli elenchi degli esuberi e non è che quella è l'occupazione di qualità. Per questo io penso che bisogna cambiare rapidamente la legge sulle pensioni e ricostruire un sistema. Noi abbiamo bisogno di rimetterlo in moto questo paese, ma non lo sta rimettendo in moto il governo, abbiamo il problema di farlo noi. E in questo io vedo il tema, e su questo so bene che avremo anche nella CGIL bisogno di discuterne, però io penso che bisogna rompere gli indugi, andare a un'altra stagione unitaria, bisogna a CISL e UIL dirgli apriamo il cantiere oggi, non tra un po', perché la competizione l'abbiamo già regolata, è regolata dal testo unico e dagli accordi sulla rappresentanza, non abbiamo bisogno di continuare a stare in quel livello lì, abbiamo invece bisogno di decidere che ci abbiamo tre priorità, che bisogna rinnovare i contratti, bisogna dare soldi ai lavoratori, lo dico proprio così, bisogna aumentare i redditi dei lavoratori e dargli i contratti, bisogna avere una soluzione per governare una stagione complicatissima se vogliamo riorganizzare il sistema, avere investimenti, avere una prospettiva di creazione del lavoro che non esclude l'intervento pubblico ma che è comunque una parte fondamentale. E abbiamo una terza necessità, che è quella di cambiare la legge sulle pensioni insieme al fisco. Io credo che bisogna aprire un cantiere su queste cose, in questo si misura la capacità di cambiare, un po' meno nel continuare a dire che siamo noi quelli che rendono immobile il paese. Questo paese è stato reso immobile dall'idea che bisognava solo fare una riduzione della condizione del lavoro. E invece credo che bisogna fare, dove in questo caso del lavoro ci sta anche il sistema delle imprese, le politiche industriali. Penso che dobbiamo, questo mi piacerebbe che ci si confrontasse. Noi oggi non abbiamo uno strumento, uno per il Mezzogiorno. Questo Mezzogiorno è derubricato dal titolo del paese, non se ne parla, al massimo anche qui se ne parla come responsabilità che ci sono della classe dirigente del Mezzogiorno e della classe politica. Possiamo provare a pensare uno strumento, almeno uno, che ci permetta di ridire che nel Mezzogiorno discutiamo di come si fa a ricostruire un po' di sistema di impresa, un po' di industria, un po' di manifattura, un po' di trasformazione della produzione agricola, uno strumento che metta insieme le energie e le risorse, che non ripercorra al passato degli incentivi e poi pigli i soldi e scappa. Io credo che le sfide che abbiamo davanti sono queste, perché se si continua a dire che il tema è il lavoro e creare il lavoro, e per farlo non si fanno i contratti, non ci sono diritti, bisogna... Sì, ha un'idea della qualità del lavoro che non ci porta da nessuna parte. Noi abbiamo bisogno di crescere.